Ricordavano l'incidente mio.
Dove sta Paolo? Grazie a tutti, eh. Sono con qualche mese di ritardo.
Vabbè.
Dai,
qui bisogna
avere il nome.
Scusate, salutiamo qui per arrivare tutti quanti.
No,
sì, una cortesia.
Allora inizio io come segretario provinciale del Partito Socialista. Ringrazio tutti per la presenza. E l'emozione è doppia perché diciamo oggi è un evento speciale, un evento diciamo che veramente credo che dà una svolta alla provincia di Viterbo, quello diciamo del taglio del nastro e dell'apertura di una nuova federazione. Noi diciamo erano 16 anni che dovevamo avere un punto d'appoggio, un punto d'ascolto del nostro partito. Per 16 anni abbiamo un po' pellegrinato, un po' qua, un po' là, però abbiamo tenuto forte diciamo il nome socialista nella provincia di Viterbo e oggi diciamo abbiamo la fortuna di ripartire e di avere lo spirito per dire i socialisti esistono ancora e i socialisti a Viterbo ci sono. E dico questo perché veramente noi sapete tutti che nei nostri confronti c'è stato sempre diciamo un astio e veramente un accanimento per distruggerci, però non ce l'hanno fatta, non ci sono riusciti. Il tempo ci ha dato ragione e il tempo è testimone. I socialisti ci sono, i socialisti esistono, ci siamo al governo, c'è qui il nostro rappresentante, il vice ministro Riccardo Nencini, c'è l'onorevole Oreste Pastorelli, membro della Commissione Agricoltura e Ambiente della Camera dei Deputati, c'è Daniele Fighera, consigliere capogruppo alla Regione Lazio, che dovrebbe arrivare fra pochi minuti.
Era in ritardo anche quando eravamo in giovanile insieme, Fighera.
Sì, perché ha detto che aveva una commissione importante, per cui voglio dire, i socialisti hanno tutte le carte in regola per poter fare politica e per poter andare avanti. Devo dire che questa federazione è cambiato diciamo, l'assetto politico di questa federazione. Abbiamo l'anno scorso rinnovato tutti i quadri dirigenti del partito, sono entrate figure nuove, entreranno ancora figure nuove. Nell'ultimo anno abbiamo quadruplicato gli iscritti al partito, siamo quasi presenti in tutti i 61 comuni della provincia di Viterbo, adesso 22 comuni, il 12 o 5 giugno ancora non è chiaro perché il Ministero degli Interni non si è ancora pronunciato, non so se sarà il 5 giugno o il 12 giugno, ci saranno le amministrative su 22 comuni della provincia. Noi cercheremo di essere presenti in tutti i comuni per cercare di eleggere un consigliere comunale, almeno un consigliere comunale in questi comuni, proprio per cercare di ridare vita e spirito al nostro partito. Noi abbiamo comunque problematiche che porteremo avanti, Viterbo ha bisogno veramente di tante cose, ci sono settori che sono paralizzati, come il settore, io lavoro nella sanità, l'annuncio per primo, la sanità a Viterbo veramente è una sanità veramente di serie C, perché non dà risposte all'utenza, l'utenza è costretta a migrare verso altre regioni, tant'è che si spendono centinaia e centinaia di migliaia di euro all'anno per diciamo, soddisfare le esigenze dei cittadini per una semplice tacca o per una semplice ernia. nella nostra provincia non ci sono industrie che ci possono dare occupazioni, l'unica industria che noi ci troviamo sono le strutture sanitarie, quelle sono le uniche industrie che potrebbero dare lavoro, occupazioni e ricchezza. Poi prendo lo spunto, diciamo, proprio perché c'è il nostro vice ministro alle infrastrutture, la nostra provincia ha bisogno veramente di una svolta, perché noi il collegamento nostro veramente con la capitale oggi ormai è una capitale metropolitana, oggi noi abbiamo grosse difficoltà per la comunicazione, diciamo, e per il raggiungimento della capitale. Noi ancora abbiamo una cassia monca, la ferrovia è quella che è, adesso ho visto che il ministro sta, diciamo, lavorando per cercare di spingere il tratto Civitavecchia Orte, e quello circa diciamo è un motivo proprio per snellire un po' anche il traffico su gomma. E noi abbiamo bisogno di tutte quelle cose, anche, diciamo, l'onorevole Pastorelli, che molto si è impegnato per quanto riguarda l'ambiente e l'agricoltura, ha proposto disegni di legge che oggi sono diventati, diciamo, leggi. Perché poi parecchie cose nemmeno le conosciamo, perché non avevamo una sede, non avevamo niente, parecchie, diciamo, leggi che da noi socialisti sono state portate a termine, sono state, diciamo così, oggetto di valutazioni, oggetto, diciamo, di ascolto. Oggi grazie a noi e grazie per esempio all'onorevole Pastorelli, la legge sull'agricoltura per dar fuoco alle frasche dell'oliva, alla potatura, che per gli agricoltori veramente era un problema grosso, oggi gli agricoltori possono bruciare le potature degli olivi, giustamente era un rifiuto speciale, era un costo aggiuntivo per gli agricoltori. Detto questo, niente, poi lascio la parola anche agli altri che vogliono partecipare. La mia soddisfazione è grandissima, grandissima veramente, perché da qui si partirà per un lavoro nuovo per quanto riguarda tutte le realtà, anche su tutto il territorio provinciale. Ringrazio l'onorevole Pastorelli, perché giustamente grazie all'impegno suo personale abbiamo questa federazione, si è impegnato, e dire sì, a Viterbo veramente manca questa federazione e questa relazione a tutti i modi, con grande sacrificio, però ce l'abbiamo fatta ad aprire. E ringrazio anche l'onorevole ministro Nencini, che ci ha dato la sua presenza, segretario regionale Luciano Romanzi, che è qui con noi. Ecco, io ringrazio a tutti veramente e lascio la parola agli altri, perché sono anche un po' emozionato. Allora, e lascio la parola al segretario regionale Luciano Romanzi.
Grazie Massimo, ma è veramente con emozione che partecipiamo all'incontro di oggi, a questo primo rinascita del partito qui nella federazione, in una sede, tra l'altro anche carina, ben strutturata, e di questo facciamo i complimenti naturalmente al segretario, ma Aldo Pilosa, a Pastorelli, che ha seguito, no? Puntualmente ho capito che hai seguito anche la realizzazione della sede, quindi questa è una cosa importante, perché poi partecipa, certo, ma è la realtà poi, perché a noi piace fare questo, quando stiamo lì dove qualche cosa in più si può fare per il partito e si può realizzare qualcosa, siamo immediatamente disponibili, e questo è quello che va fatto proprio nella laboriosità dei compagni e dei compagni che ci rappresentano nelle istituzioni, ma dei compagni tutti che possono dare qualcosa per il partito, perché non è così semplice, non è semplice essere presenti, come sapete, non è semplice far sventolare una bandiera, non è semplice partecipare alla vita attiva, pubblica, delle amministrazioni, perché per noi è sempre più complicato. Abbiamo delle ottime presenze, delle buone presenze in tantissimi comuni, ma è anche vero che in altri comuni non si riesce a strutturarci, a starci, ad essere presenti, e di quello ci dobbiamo preoccupare. Come si dice, non dobbiamo sorridere del fatto che qualche volta ci siamo, ci dobbiamo preoccupare per il fatto che in molte realtà non riusciamo ancora ad essere presenti, perché il Partito Socialista è una realtà vera, è un ideale vero, non lo dico di certo a voi. Non parliamo del fatto che ci piace essere presenti per rappresentare chissà quale interesse di particolare rilevanza o valore, ma a noi piace essere presenti perché ci piace fare politica, ci piace far passare il nostro messaggio, che è quello di vicinanza, quello di portare avanti iniziative, progetti, è quello di stare vicino ai più deboli. Questo deve essere, non ci dobbiamo mai dimenticare questo, perché nel lavoro che si fa molto spesso ci sfugge l'aspetto principale che dobbiamo sempre perseguire, che è quello di preoccuparci innanzitutto per chi sta nelle istituzioni, ma poi di dove c'è una sede, dove ci stiamo come compagni, dove siamo presenti, preoccuparci dei più deboli, di chi ha più necessità, che significa tutto e niente, ma di sicuro chi sta indietro gli dobbiamo tendere una mano, e lo dobbiamo fare in tutti i modi. Quindi dobbiamo essere presenti di dove si può fare qualcosa attraverso le istituzioni, dobbiamo ai compagni far passare il messaggio, quello del lavoro che si fa, è quello della quotidianità, quello per esempio adesso sono usciti nuovi bandi, poi appena arriverà il consigliere ci spiegherà bene anche che cosa sta succedendo in regione, ma in regione per esempio abbiamo colto un risultato importante, perché noi non eravamo presenti di fatto nella maggioranza regionale, oggi ci siamo ben strutturati, abbiamo una presidenza di commissione importante che è quella dell'agricoltura, delle attività produttive, è quella dell'artigianato, insomma una commissione veramente importante, diciamo una sorta di quasi assessorato all'interno della Regione Lazio, all'interno di questa maggioranza, e di questo dobbiamo rappresentare sì le problematiche che ci sono, che riguardano la sanità senz'altro, o i trasporti, che sono materie prettamente regionali, ma dobbiamo anche dire che da una regione che stava al disastro, io ne ho testimoniato la presenza in quegli anni con la Polverini, da quella regione che stava in disastro, in dissesto economico, nel disastro più generale, ingestibile, non gestita, una cosa vergognosa a livello italiano, stiamo ricostruendo piano piano un'agibilità politica, un'agibilità istituzionale, ripianare i conti, fare in modo che insomma anche la Regione Lazio a livello nazionale può dire la sua, e anche dalla Regione Lazio nei territori, nelle province, nei comuni possiamo drenare un po' di opportunità per i cittadini, per i compagni, quando naturalmente siamo in queste sedi, ma per i cittadini tutti. Quindi questo deve essere il lavoro e il messaggio che deve passare attraverso l'impegno quotidiano che ci mettiamo. Sapete per esempio che sono usciti nuovi, ci sono tanti amministratori, che sono usciti i bandi per i nuovi GAL, quindi per 60 milioni di risorse economiche della Comunità Europea che sono state messe a bando, e quindi quello è un fatto importante. Da lì nel PSR e quant'altro si può fare veramente un bel lavoro, e siccome a noi ci piace lavorare e ci piace fare, i socialisti piace strutturarsi e lavorare, noi dobbiamo fare questo per cogliere risultati importanti, e questo lo possiamo fare se siamo uniti, se vogliamo bene al partito innanzitutto, e se riusciamo a portare avanti un messaggio come quello che abbiamo fatto questa sera. E io di questo faccio di nuovo i complimenti al segretario, al presidente del partito, quindi a Massimo e ad Aldo, ma naturalmente a Oreste Pastorelli che ha seguito puntualmente in quest'area quello che sta accadendo, che è la federazione che è stata messa in piedi, ma naturalmente tutto questo grazie al lavoro che poi Riccardo Nencini ha portato avanti sia da segretario ma anche da viceministro all'interno del partito, nel governo nazionale, tra gli amministratori, nelle istituzioni. Quindi ecco, diciamo che quando si fa sinergia, quando si sta insieme come abbiamo fatto negli ultimi anni, si riesce a fare, a cogliere un momento importante come quello di questa sera qui a Viterbo. Quindi che dire, benissimo, auguri, complimenti, buon lavoro e avanti compagni, che ce la facciamo.
Prima ha parlato di viabilità e comunicazione, vorrei cogliere l'occasione per salutare la dottoressa Sensi che è direttore dell'ACI di Viterbo. Lascio la parola all'onorevole Oreste Pastorelli.
Grazie, buonasera a tutti, grazie a Filosa, a Massimo, a Luciano, che comunque da 2 anni ci siamo messi in testa di rilanciare il partito nel Lazio. Qualche detrattore pensava che il partito aveva delle grandi defaianze a livello regionale, ma diamo delle risposte a quei cittadini, a quelle persone politiche che dall'altra parte ci davano in qualche maniera come finiti. Il Partito Socialista è vivo, vegeto, lavora in Parlamento con grande forza, lavora e anche sulla provincia di Viterbo i socialisti sono fatti sentire su problematiche che investono il territorio, dal lago di Bolsena al lago di Vico, al problema vero dell'agricoltura che investe questo territorio, perché dobbiamo rilanciare l'economia agricola. Abbiamo fatto la battaglia sul limo, che la battaglia del limo agricolo è una battaglia socialista per l'esenzione del limo agricola, e dall'altra parte abbiamo messo in campo, e io ogni giorno so sulle agenzie e sul dibattito parlamentare sul problema dell'olio. Allora noi non possiamo permettere, oggi sono uscito con delle agenzie sul problema, perché come sapete il Parlamento europeo ha approvato i quintali che vengono da altri paesi, sono 35 tonnellate in più che vengono dalla Russia, ma questo non perché noi non vogliamo dare solidarietà a un popolo che ha problemi di terrorismo, ma noi vogliamo difendere il prodotto e dobbiamo mettere in campo tutte cioè le istanze istituzionali e di forze di polizia affinché debbano controllare, e dobbiamo controllare il Made in Italy. Non possiamo permettere ancora di fare sul nostro territorio le frodi agroalimentari. Noi dobbiamo dare a quell'agricoltore, a quel cittadino che porta avanti con grande diligenza il territorio, perché da là, abbandonando il territorio, significa mettere quel territorio sotto rischio idrogeologico. Leggiamo e vediamo dai media che quando succedono dei disastri ambientali avvengono perché si è abbandonato un territorio. La proposta dei socialisti è quello di rimettere in piedi questa attività economica. Ci battiamo ogni giorno in Parlamento e questo sono il risultato. Io lo dicevo prima Massimo sul problema dell'abbruciamento degli scarti vegetali in agricoltura, perché era un rifiuto speciale. La risoluzione in Parlamento, che è diventato decreto ed è diventata legge, porta il mio nome, perché sapete benissimo chi fa l'agricoltore, ma anche non solo l'agricoltore, ma anche il cittadino che ha un appezzamento di terreno, che ha questo problema, lo scarto, cioè la potatura, era catalogata rifiuto speciale. Oggi quella potatura non è più un rifiuto speciale e si può portare negli impianti dove comunque l'agricoltore può avere una remunerazione del prodotto che porta, ma dall'altra parte può nel proprio terreno continuare a fare quella pratica che tutti i cittadini hanno fatto fino al 2010, perché questa norma del 2010 ha bloccato e ha messo in campo il discorso del rifiuto speciale. Oggi noi lavoriamo su questo e cerchiamo tutti quanti insieme, perché la provincia di Viterbo, io vengo dalla provincia di Rieti, ho fatto l'assessore all'agricoltura in provincia di Rieti, una provincia vicina, una provincia che ha le stesse caratteristiche. Dobbiamo lavorare in sinergia, perché i problemi della provincia di Viterbo investono i problemi della provincia di Rieti. Abbiamo il problema che entrerà in merito Riccardo su questo, perché è il vice ministro delle infrastrutture e trasporti, dove abbiamo fatto delle audizioni alla Camera con Raimondo Ghirigozzi sul problema della ferrovia Orte-Civitavecchia. Abbiamo rilanciato lì il problema, ma Riccardo ne entrerà nel merito in maniera più dettagliata, sul problema della trasversale dei due mari per mettere Tirreno, no, in funzione all'Adriatico. Questo è il lavoro che i socialisti stanno portando avanti. L'altro progetto è quello anche che riguarda la ferrovia Orte-Civitavecchia, ma riguarda anche il passaggio a Terni per arrivare da Rieti, per arrivare dall'altra parte verso l'Adriatico a Pescara. Questo è il progetto, è il lavoro che noi sistematicamente ogni giorno portiamo avanti nelle aule parlamentari. Allora abbiamo bisogno del sostegno di tutti quanti voi, di avere dai compagni, dagli amici, dai cittadini, no, le idee che possiamo in qualche maniera sviluppare. Siamo presenti, come diceva giustamente Luciano, a livello regionale con il nostro Presidente della Commissione Agricoltura, Attività Produttive e Formazione Professionale, e insieme possiamo sviluppare un percorso nuovo insieme con voi affinché il partito a Viterbo possa avere quei risultati che aveva nel passato. Io credo che tutti quanti insieme ce la possiamo fare e credo che questa sede è il punto di partenza per sviluppare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma quello che vogliamo fare in futuro. Grazie e buon lavoro a tutti.
C'è qualcuno, non so, che magari vuole dire qualcosa, se no...
Ascolto volentieri io, se c'è qualche idea, qualche proposta...
Cigliera ha detto che ritardava perché c'era una commissione, però arriva.
Io posso rispetto alla Berloria, io credo che il Partito Socialista sia il partito della programmazione prima di tutto e della partecipazione, cosa che non abbiamo più avuto perché non c'era una federazione, mi metto seduto, scusate, non abbiamo più avuto perché non c'era un partito a Viterbo, anche se c'era qualcuno che portava avanti il partito, non c'era in realtà. Questa è l'occasione buona per riprendere a fare politica sul serio attraverso la programmazione. La programmazione dello sviluppo può passare attraverso le infrastrutture, ecco perché abbiamo il vice ministro qui e mi sembra una cosa molto importante. Io da tempo mi batto per la ferrovia Civitavecchia Carlanica Orte, per la sua riapertura. Lì sono stati spesi un mare di soldi, sono stati spesi 200 miliardi di lire a suo tempo per fare i lavori, poi sono stati presi dalle FS altri 123 miliardi di lire, poi è stata fatta la progettazione dall'Europa per 2 milioni di euro e qui la regione purtroppo ancora cincischia, la regione e anche i politici viterbesi, diciamo, perché non vedono, siccome la ferrovia non passa a Viterbo, questa è la realtà, passa sotto Viterbo, ma allaccia i due mari, allaccia il porto di Civitavecchia, l'interporto di Orte e quindi il Mar Tirreno e il Mar Adriatico. Mi sembra una cosa importantissima, soprattutto per le merci, ma anche per il turismo, perché lì c'è un turismo da valorizzare e ce ne abbiamo tante di opere, di beni culturali che potrebbero essere valorizzati anche attraverso la ferrovia, per il turismo e poi per i viaggiatori, chiaramente. Questa mi sembra una cosa importantissima. Poi il discorso dell'ambiente, rispetto all'ambiente molti sono tanti e sono i problemi che bisognerebbe affrontare. Io parto soltanto da quelli che ho più vicino, perché poi ci saranno altri che magari parleranno di altre cose. Quello che è più vicino è il lago di Vico, che abbiamo affrontato insieme con l'onorevole Pastorelli rispetto al centro chimico. Il centro chimico sembra che sia stato bonificato, poi però un'uscita del prefetto di agosto 2015 dice che è stato bonificato e che andavano portate via i residui bellici che erano sul centro chimico. Non si sa se sono stati portati via, quindi è un problema ancora da rivedere. Ma il problema del lago di Vico non è soltanto il centro chimico, è il problema di un'agricoltura inquinante, dobbiamo dirlo, perché la realtà è l'agricoltura inquinante che fa la planto dell'Xerubescens, che è una microcistina cancerogena, e quindi abbiamo fatto qualche giorno fa un convegno a Ronciglione con delle persone che qualificate come professori universitari dell'Istituto Superiore di Sanità e dei medici per l'ambiente. E abbiamo visto che c'è qualcosa che bisogna affrontare e urgentemente, anche perché questo lago serve da approvvigionamento idrico per i comuni di Ronciglione e Caprarola. L'acqua non può essere utilizzata se l'acqua è avvelenata, questo dobbiamo dirlo chiaramente. Lo hanno detto chiaramente persone qualificate molto più di me. Quindi questo è un problema serio che volevo anche sottoporre alla Regione, perché la Regione è quella che deve interessarsi di questi problemi, più che a livello governativo, diciamo. Però anche a livello governativo bisogna stare attenti, perché Già una volta è stata tentata una carta attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, qualcuno dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno tentato di mettere una tabella alla legge 31 che alza il parametro delle microcestine in sostanza. Questo l'hanno tentato e l'hanno portato in Europa e l'Europa ha respinto questa cosa e anche la Commissione Ambiente del Parlamento l'ha respinta all'unanimità. Siccome sembra che il tentativo sia sempre quello di rivolgersi nuovamente attraverso la Commissione Ambiente perché alzino il parametro delle microcestine. Questo significa che mi dai l'acqua potabile per legge, ma non è potabile veramente. Questi sono i due problemi che volevo porre di salto oggi. Poi, vabbè, poi ci sono altre cose che chiaramente
discuteremo nei
prossimi giorni ne discuteremo, certo.
Luigi Gasperini, ex sindaco
di Tabella. Oltre a esprimere la soddisfazione e a condividere l'emozione con Massimo per l'apertura della federazione, non mi vorrei esporre più di tanto, perché di fronte a compagni così qualificati e abilitati a dare risposte molto molto più di me. Certamente eravamo orfani da troppi anni di questo luogo, spesso passando da via Matteotti non si poteva fare a meno a guardare in alto se ancora c'era quella per l'insegna fuori che purtroppo hanno tolto con il tempo. E finalmente non abbiamo più questo legame triste, diciamo così, di tristezza per la mancanza della federazione, non abbiamo più questa necessità. C'è una realtà che esiste in un punto strategico, in un punto centrale della città, e lo diciamo prima, e pensavamo che fosse questo salone nei giorni passati troppo grande per le nostre esigenze, invece vediamo che oggi è diventata dimostrazione che oggi è piccolissimo, per tutta questa presenza è una presenza che ci dà coraggio, ci dà spirito, per noi che abbiamo lottato per rifondare, chiamiamola così, l'organigramma della federazione. Io non voglio entrare nei particolari delle problematiche, perché sarebbero troppe e tante, se non dicendo che condivido quello che ha detto Mondino sulla ferrovia. Ne abbiamo parlato tanti anni di questa ferrovia che sembra dimenticata da tutto e da tutti. Sottolineo l'assenza e il silenzio assordante dei politici viterbesi, sia a livello regionale che parlamentare, rispetto a queste problematiche. Non parliamo poi del disastro sanitario al quale accennava Massimo, per cui siamo stati da tempo sotto i parametri del 3 su 1000 di posti letto a Viterbo, si continuano a tagliare posti letto, si continuano, ogni giorno leggiamo sui giornali la cassa integrazione, la solidarietà, quindi ci sono posti a rischio. E c'è qualche centinaio di milioni, quello che diceva Massimo è vero, sulla mobilità passiva, sulle persone che vanno a curarsi nelle altre regioni, particolarmente gettonate sono Arezzo, Perugia, Terni. Siamo contenti per loro, ma scontenti per noi. Questo significa sottrarre risorse importanti, 100 milioni all'anno sono tantissimi, sono ingenti, in presenza di strutture nuove, per esempio come quelle appena costruite sulla Toscanese, che ancora non riescono a decollare perché per motivi vari, misteri che non si capisce perché. Ecco, questi sono i problemi per i quali io chiederei proprio ai nostri compagni parlamentari e al nostro segretario nazionale di impegnarsi nelle sedi opportune. Non c'è il consigliere Fighiere, il nostro compagno Fighiere, anche a livello regionale, ma soprattutto regionale, però occorrerebbe secondo me una maggiore pressione del partito. E poi cominciare a dirlo sui giornali, a scriverlo, a strillare proprio, perché non è pensabile che noi abbiamo strutture nuove, dove ci sono stati fatti investimenti notevoli su specialità sanitarie che non esistono in zona e non si riesce a farle partire, si riesce di contro a tagliare, continuare a tagliare. Quindi io vedo la mia soddisfazione, i miei complimenti a chi ha lavorato più di noi, soprattutto al segretario della federazione, ai nostri parlamentari con i quali ci siamo visti spesso giù alla sede nazionale del partito per cercare di portare avanti questi discorsi, e loro hanno creduto in noi, hanno puntato su di noi, su di noi, su di voi, su tutti i nostri compagni. Ci siamo rivisti qui tante facce, compagni che non ci vedevamo da 30 anni, perché tutti sparpagliati qui e là, quindi io sono convinto, non è che spero, sono convinto, convintissimo che il partito ha già ripreso quota a Viterbo. A Viterbo dove c'è, vedete tutti, il disastro politico che c'è, non è che è sotto gli occhi di tutti.
Guarda, lascio la parola al segretario nazionale, senatore Vincini.
Buon, grazie Massimo. Gli auguri ve li faccio alla fine, è tardi tutta la parte nomenclatura, eccetera. Invece io ringrazio, l'ho fatto prima con due compagni che ho riconosciuto fuori, ma siccome c'è stato un via vai il 4 marzo del 2009, ringrazio tutte le compagne e compagni di Viterbo, sì, al sesto piano, perché siete stati straordinari, molto vicini a me e alla mia famiglia, cioè, non era un bel periodo, però insomma un mese dopo l'abbiamo sfangata. Parto prima dal lato B e poi parlo invece molto volentieri di partito, anche perché abbiamo il congresso alle porte e giusto cominciare a scambiare un po' di informazioni. Viterbo si trova in una posizione molto fortunata e allo stesso tempo un po' particolare. Chiedevo prima a Massimo e a Araldo, voi siete a 30 km dall'aggancio con la 1 e a 50 da Tarquinia. Se guardo la provincia invece dall'alto, un po' sollevato un metro sopra, come se fossi in elicottero, questa è una delle province collegata con Civitavecchia, che è una delle piattaforme socio-economiche dove il numero dei finanziamenti privati e pubblici, anzi giro pubblici e privati, è decisamente tra i più alti in Italia con la piattaforma di Milano. Perché voi avrete, se guardo io con l'orientamento latitudine e longitudine sono pessimo, verso Tarquinia, vado bene, allora, di là noi inauguriamo, sono rimasti alcuni problemini di natura normativa, ma poca roba, l'ipotesi è di inaugurare il tratto autostradale tra Tarquinia e Civitavecchia entro il 1° di aprile, è già quasi pronto, mancano insomma non problemi di natura logistico-costruttiva, ma più legati a una norma, superabili. Entro il 2021, tratto già finanziato, privato, tutto il tratto che da Tarquinia arriva fino a Livorno, Colle Salvetti. L'Aurelia, o Tirrenica, voi la chiamate Aurelia, noi la chiamavamo in Toscana Tirrenica, è stata recuperata, il progetto è stato rivoltato, c'era un progetto iniziale di 3 miliardi e 200 milioni quando sono arrivato io, difficilmente realizzabile, anzi irrealizzabile, è stato trasformato in un progetto che oggi vale 1,5 miliardi, il tratto Civitavecchia-Tarquinia autostrada, da Tarquinia a Grosseto Sud autostrada con pedaggi particolari che favoriscono la residenza locale, nel senso che per il tratto toscano, ma immagino che anche la regione Lazio condivida la posizione della Toscana, il residente locale non paga utilizzando il tratto autostradale. 2021 è prevista la fine dell'opera intera, da Civitavecchia fino a Colle Salvetti Livorno. È in finanziamento la Orte Civitavecchia. Ma non solo perché è un tratto interessante per il territorio, ma perché la Orte Civitavecchia ha l'obiettivo di collegarsi poi, allora pensate a tutto il quadrante fino ad Ancona, tutta l'Italia centrale. L'ipotesi è di investire molto su questa piattaforma socio-economica, che è provincia di Viterbo e la coda della provincia di Roma, verso Civitavecchia Fiumicino, tutto il quadrante nord-ovest. La pontina, la gara è chiusa, si tratta solo di aprire le buste per capire chi ha vinto, sono due in finale. E la pontina, quindi, è diciamo all'inizio della fase realizzativa. Su Fiumicino, vedevo stamattina, ci sono 1,6 miliardi di investimenti. L'ipotesi è la sistemazione interna e la realizzazione della quarta pista. Su Civitavecchia ci sono investimenti imponenti, compreso in collegamento veloce ferroviario il tratto che collega la città con l'aeroporto di Fiumicino, alta velocità, tratto Orte, giriamolo, Civitavecchia Orte, di servizio alle acciaierie di Terni, ma che si ricollega col tratto autostradale che è la prima trasversale da Grosseto a Fano, la prima due mari. È molto probabile che con la riforma dei porti ci sia una novità positiva per Civitavecchia. In che senso? Ancona è autorità portuale, l'Abruzzo non ha autorità portuali, ha piccoli porti l'Abruzzo. La nostra ipotesi di riforma metteva i porti regionali dell'Abruzzo sotto alle dipendenze, tra virgolette, del porto di Ancona, autorità portuale. La regione Abruzzo si sta esprimendo per portare i suoi porti, Pescara, Vasto, Ortona soprattutto, collegamento con l'Albania, collegamento con la Croazia, non molto altro, sotto l'autorità portuale di Civitavecchia. Quindi Civitavecchia da questo punto di vista avrebbe una crescita indotta per associazione, come se un'azienda comprasse un'altra azienda più piccola e se la prende. Dico queste cose perché una parte dei problemi che voi sollevate sulla viabilità sono già in realizzazione. L'attenzione ora va messa, e condivido quello che dicevano i compagni, molta più attenzione al ferro regionale. Perché l'Italia nel corso degli anni ha fatto delle buone operazioni sull'alta velocità, tutte in verticale, a parte il tratto da Torino a Milano e da Milano a Venezia, poi Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Salerno. Noi facciamo il congresso a Salerno non solo perché è la città oggi con il maggior numero di voti in Italia socialisti, ma perché è anche facilmente raggiungibile, da Roma ci mettete 1 ora e 10. Come andare da Roma a Viterbo, c'è l'ultimo tratto dell'alta velocità che arriva a Salerno. Il problema vero è rimasto ormai l'utilizzo del ferro regionale, perché il ferro regionale è in moltissime regioni lento e sporco e viene utilizzato però da masse di lavoratori, di studenti, ragazze, ragazze eccetera, che si muovono per raggiungere in questo caso Roma, ma anche per raggiungere sedi minori, piccole città, piccoli centri a livello regionale. Ecco, su questo c'è un investimento grosso nel prossimo triennio 2016-2019 molto legato al ferro regionale, cioè le grandi opere ferroviarie saranno la Sicilia, Palermo, Messina-Catania, l'alta velocità tra Napoli e Bari e quindi il completamento. L'alta velocità al sud non c'è, quindi più che completamente dell'alta velocità italiana, ma soprattutto la valorizzazione del mezzogiorno grazie anche all'alta velocità. L'ultimo tratto che manca tra Milano e Venezia, Padova, Vicenza, Verona, e poi il resto saranno soprattutto investimenti sulle ferrovie che hanno un peso dentro le regioni italiane. Devo dire, compagni e compagni, con poca differenza di efficienza, perché se vai in Sicilia si incazzano, ma anche se vai in Lombardia non è che quando parli di funzionamento, di buon funzionamento, pulizia eccetera, delle ferrovie dentro la regione, la gente è molto felice. Io ci sono domani a Cremona e quindi, ma sono già stato a Pavia eccetera, i problemi, ove più ove meno, sulle ferrovie regionali sono molto rilevanti. Partito. Vi do però un consiglio. Noi siamo una forza politica medio-piccola. Le forze politiche piccole, medio-piccole, non hanno la forza per muovere tutti i problemi del mondo. Noi bisogna diventare un pochino più radicali. I radicali prendevano una cosa e ci lavoravano per 6, 7, 8 mesi, un anno di fila solo su quella. Ora noi possiamo trattarne 2, 3. Nel Lazio, avendo l'avventura di avere un segretario molto attento, un parlamentare che è in conflitto di interessi come Berlusconi, perché tutta sta roba sull'Ulivo Sull'Ulivo c'è una sorta di pastorellizzazione della normativa, perché quanto olio tu fai, questo? Ma magari ti devi portarsi una bottiglia poi alla fine, nemmeno se lo vende e basta, quindi si è fatta una norma per sé. C'è un presidente, un consigliere regionale che è presidente di una commissione importante, perché agricoltura è attività produttiva, quindi qui avete la possibilità di muovere due o tre problemi regionali importanti, dandole un peso sia nella regione sia nel Parlamento. L'apertura oggi, lo dico ad Aldo e a Massimo, della federazione non è importante, compagni, perché ci rimettete la bandiera del partito. È importante se, grazie a rimettere le bandiere in campo, vi date un'organicità, poi insomma vi conosco da troppi anni, so che lo fate, con l'obiettivo di tornare in comune a Viterbo, avere una presenza nei comuni, perché ormai se non sei nelle amministrazioni locali è difficile. Io ho il privilegio di girare l'Italia in lungo e in largo, ormai manifesti di partito li vedo solo in campagna elettorale. Non è come, io mi ricordo, noi facevamo noi, il PC, la DC, anche i piccoli partiti. Fino ai primi anni 90 facevi mura delle città strapiene, fino anche sulle porte delle case, di iniziative che settimanalmente, ora trovi solo in campagna elettorale. Non solo soldi, è cambiato il modo di fare politica. Noi abbiamo due partiti, compagni. Un partito vero che è qui in carne e ossa, poi c'è un partito su Facebook che non c'entra nulla con il partito reale, nulla, nulla vuol dire nulla. Noi utilizziamo la rete per sputarci in faccia anziché per fare politica. Io sono felice, compagni, delle polemiche e delle critiche, cioè se si alzano di voi che è in carne e ossa e dice caro Lencina, hai sbagliato qui, qui e qui, io non solo ascolto, ma pago il caffè. Ma di gente che trovi soltanto sulla rete, che non trovi mai, attaccare un manifesto, che va nelle sezioni e non ci sono mai, lì basta, Basta, leggo che qualcuno può venire al congresso, alla fine mancheranno in 5 al congresso. Noi dobbiamo cominciare a dire le cose, compagni, come sono, perché in questi anni è cambiato anche il partito. È cambiato con i 22.000 iscritti di quest'anno, che sono un'enormità per i partiti, un'enormità, non sono i 22.000, anzi erano meno. Noi nel 2008, quando ho preso il partito nel 2008, io ho trovato un tesseramento.
18-19.000.
No, eravamo 10.000. Noi siamo passati nel 2008, la Costituente Socialista aveva 72.000 iscritti. Perse le elezioni, noi abbiamo fatto il congresso di Montecatini, che erano rimasti 10.000 iscritti al PSI. Di quei 10.000, nei 22.000 non sono molti. È cambiato, c'è stato un ricambio. Se andate dall'Abruzzo, al Molise, alla Campania, la Sicilia, la Calabria, c'è stato un ingresso negli ultimi 2 anni di parlamentari, di consiglieri comunali, di sindaci. E sono figli di due tradizioni. Prima famiglia dalla quale si proviene, Partito Democratico. Il PD, io non so Viterbo e siccome non conosco non esprimo un giudizio, ma questo legame delle due vecchie famiglie, quando il PD nasce per associazione degli eredi della tradizione democristiana e della tradizione del Partito Comunista Italiano. Se vado a vedere le cose nelle province, nelle città, nelle regioni, non è che questa fusione sia riuscita, non è che questa fusione sia riuscita particolarmente bene. Io vedo molte lotte intestine dal piccolo centro fino alla grandissima regione. Non è un caso quello che succede alle primarie a Napoli o alle primarie a Roma. Non è un caso quello che è successo alle primarie a Genova e in Liguria con Cufferati. Comincia a diventare una sorta di tendenza, se non leggo male. Quindi tu hai prima un ingresso da lì, l'altro ingresso, compagni, ce l'hai dalle liste civiche. Le liste civiche hanno avuto in Italia una moltiplicazione enorme. 2005 c'erano le liste civiche soltanto dei sindaci, c'era Nencini candidato sindaco del PSI che aveva la candidatura del PSI, più c'era la lista Nencini. Cominciò nel 2005, sindaci di centrodestra e centrosinistra. 2010, liste civiche dei sindaci, dei candidati sindaco, più liste civiche vere, sono il 35% in Italia. Ultime elezioni del 2014, amministrative, 62% di liste civiche. 62. La differenza, partiti politici. Senza molta differenza tra destra e sinistra, eh? Anzi, oggi ci sono dei sindaci genericamente di centrosinistra o genericamente di centrodestra che se prova a etichettarli come partito si arrabbiano anche. No, lista civiche, basta, ti dico. Cosa succede in molti di questi? È quello che sta succedendo in Abruzzo, in Campania, in Molise, ad esempio, e in Sicilia. Quando vogliono passare a livello superiore e pensano di candidarsi alle regionali o a... non hanno un partito. E siccome spesso il PD è un partito decisamente troppo litigioso localmente, in queste regioni noi abbiamo avuto 4 sindaci abruzzesi entrati ora, 7 sindaci della provincia di Napoli e Salerno, 2 che provengono dalla provincia di Campobasso, che provano a giocarsi una partita politica in un partito politico che reputano più serio, più piccolo ma più serio, più affidabile. Quindi sono più gli ingressi che non le uscite, e lo vedrete al congresso di Salerno. Questi sono i numeri veri. Poi il resto, dalle mie parti si dice semolino, cioè se mangi tutti i giorni semolino non metti su peso, anzi hai qualche problema di salute. Il punto, compagni, chiudo con queste ultime due considerazioni, è che cosa deve fare un partito che è diventato più piccolo rispetto al 1992 quando si muove attorno a pesi massimi. Io sono ora più ottimista di un anno fa. E sono più ottimista perché se vedo quello che succede nel centro-sinistra italiano, mentre prima vedevo una sorta di arca di Noè, ora vedo una solitudine terribile. Terribile. Fate un po' il conto di chi è rimasto in piedi a sinistra, nella sinistra riformista italiana. Trovate il Partito Democratico, trovate noi. Poi? Chi c'è? Non lo dico perché la riprova di questo io ce l'ho nelle elezioni amministrative, in chi va al voto ora. Sala ci cerca perché dice io ho il PD, poi ho un casino alla mia sinistra. Pare che a Milano si candidi anche Gherardo Colombo. Ricordate Gherardo Colombo? Candidato di un pezzo della sinistra radicale in Alesia. Bologna, i Biden, la coalizione della sinistra riformista a Bologna sarà PD-PSI, sarà probabilmente così anche a Trieste, è così a Napoli, salvo sorprese, perché l'area mi pare che Bassolino, respinto il ricorso, sia destinata a presentare una lista civica, con grande vantaggio nella bufera napoletana del sindaco attuale De Magistris, e auguri ai napoletani, un bel 10 anni De Magistris a Napoli, voglio vedere che città trovano fra 5 anni ancora. Ora, questo posizionamento di pochi partiti nella sinistra riformista, io spero e immagino che dopo il referendum di autunnale sulla riforma costituzionale, convinca anche il Presidente del Consiglio a cambiare la legge elettorale. Noi abbiamo presentato una proposta di legge di modifica della legge elettorale un mese fa, è un articolo solo, che è ispirato alla saggezza, poi vi spiego anche perché. Ed è semplicissimo, che ti dice, se per vincere le elezioni devi sommare Aldo, Riccardo e Massimo, mi spieghi perché solo Aldo prende il premio di maggioranza? Se anche i miei voti e quelli di Massimo sono indispensabili per far vincere lui e farti fare il capo al governo? Quindi il premio di maggioranza lo spalmi nella coalizione tutta che vince le elezioni. Ci sono due bei precedenti di leggi elettorali pensate perché vincesse Tizio e poi ha vinto Caio. E questa, viste le cose come stanno andando nella sinistra, potrebbe essere il terzo esempio. Il primo è un po' vecchio, legge Acerbo. La legge Acerbo, compagni, a differenza di quello che si scrive, non fu fatta da Benito Mussolini. La legge Acerbo è del 1923, la fece il Parlamento eletto nel 1921. Nel 1921, sapete quanti uomini portò in Parlamento Mussolini? 38. Pochini per fare una legge elettorale. Poi nel 22 va al potere la legge del 23. La legge la vollero i liberali meno Giolitti. Giolitti aveva capito. Diceva Giolitti, Mussolini è presidente, è capo del governo. Hanno bastonato e distrutto mezza Italia, le prossime elezioni con i mazzieri e le squadracce è in grado di pilotarle. I liberali pensavano il contrario di Mussolini e dicevano, avendo ragione e torto, tra i socialisti di Menotti, Serrati e di Turati e i popolari di uno Sturzo non ci sarà mai alleanza. Quindi se i liberali stanno uniti, sono gli unici che possono raggiungere una percentuale elettorale superiore al 25% dei voti. I socialisti non la prenderanno perché sono divisi, i popolari con i socialisti e una lista elettorale insieme non la faranno mai, noi siamo gli unici che possono prendere sopra il 25%. Sapete com'è andata a finire? Non andò a finire in quel modo. Ma c'è un esempio più recente ed è il Mattarellum del 1993. Il Mattarellum nasce, scritto dall'attuale Presidente della Repubblica, su indicazione di Martinazzoli, che era segretario del Partito Popolare. La DC si era sciolta da 3 mesi. Indicazione sua, di Martinazzoli e di Mariotto Segni. Dissero qual è il sistema elettorale migliore perché in assenza della DC il Partito Popolare e il mondo cattolico tenga la maggioranza in Parlamento, e Mattarellum escogitò il Mattarellum. Le elezioni le vinse nel 94 Silvio Berlusconi. Lo dico perché aveva ragione un vecchio saggio liberale, Aldo Bozzi, che sosteneva che le leggi elettorali vanno fatte, vanno scritte pensando non di vincere le elezioni, ma pensando poi di perderle, quindi come garanzia per chi le perde, non per chi le vince. Ecco, quando sono state costruite in nome e per conto di chi pensava di vincere, 1923 e 1993 è finita in maniera completamente diversa. Io immagino che se il referendum costituzionale di ottobre venga vinto, Renzi, l'orecchio a modificare la legge elettorale in questi termini, potrebbe decisamente metterlo. Noi facciamo bene a fare questa battaglia, perché è una battaglia giusta, è una battaglia giusta. Sapete cosa significa prendere il 3% dei voti con il premio di maggioranza spalmato? Noi avremo difficoltà, diciamocelo francamente, a prenderlo da solo. Noi dal 92 in poi non siamo mai arrivati al 3% a livello nazionale, mai. Però tu puoi fare, questo è l'oggetto del congresso di Salerno, devi lavorare a fare una coalizione, siccome se qualcuno fa il partito della nazione ci vada, Nencini non ci va. Se qualcuno chiede di andare al PD, andateci, io non ci vengo. Ve lo fate, io sto benissimo a fare la scelta di vita che ho fatto. Però l'idea di costruire una coalizione laico-riformista, anche con i cattolici, che ti porti a superare il 3%, noi questo problema, compagni, bisogna porselo, eh. Perché chi sostiene che bisogna fare liste socialiste, eccetera, io sono il primo a volerne, ma alle politiche è dal 1994. Io sono l'ultimo eletto, Parlamento europeo 94, o sbaglio?
No, no, il 94.
Ho preso qualche preferenza qua. La lista era PSI Alleanza Democratica e prendemmo l'1,9. Lo ricordo bene perché
era particolare.
Fummo eletti in due, io qui, era la Mariucci nel sud, 1,9% dei voti. Questa è stata la punta massima raggiunta dal PSI nelle elezioni post 92. Quindi il tema di quale coalizione fare senza entrare nel Partito Democratico, noi bisogna porselo il tema. Ecco, col 3%, col premio di maggioranza, tu porti in Parlamento 37 deputati. E direi, con i problemi che ci sono nel Partito Democratico, potresti essere determinante alla Camera. Noi usciremo, e ho chiuso, dal congresso di Salerno con due temi, questa è la mia proposta, ve l'anticipo, con due temi da trattare prioritariamente, non con 20, compagni, con due. Il primo riguarda tutto il tema dei rapporti degli italiani con il mondo delle banche. Ci sono due proposte di legge nostre. Una riguarda il no al bail-in. Sapete come funziona il bail-in? Se avete per normativa comunitaria più di un X in banca non investito, risparmio, e la banca entra in crisi, quell'X viene decurtato di una cifra. Bene? Siccome la Costituzione italiana tutela il risparmio, la proposta di legge dice che o cambi la Costituzione italiana, togli l'articolo del paragrafo 47, o fino a che la Costituzione dice che tutela il risparmio, i soldi dei risparmiatori non li tocchi, intoccabili. Bene? Come c'è l'infallibilità del Papa, c'è l'intoccabilità del risparmio degli italiani e le banche. Eh? Amato 90, non me lo ricordare, che ho dimenticato. Togli la tessera, non rinnovare la tessera. Questa campagna, non gliela dare allora, questa campagna non è soltanto legata al tema banche, è legata al tema consumatore e quindi investirà anche le bollette. Investe le accise e le varie forme di pagamento sulle bollette improprie. Noi abbiamo ancora le tasse su terremoti che ormai si sono chiusi da qualche anno fa, nelle varie bollette. Ecco, questo sarà una campagna non soltanto parlamentare, ma deve diventare una campagna di comunità, di paese. Perché su questo crei un ragionamento da fare dentro le famiglie. Secondo, e ho chiuso davvero, tema migranti. Io ho raffinato un po' un'idea, l'ho anche scritta più volte, vedo che c'è un grande dibattito in Europa, anche nel mondo del socialismo europeo su questo punto. Noi siamo partiti molto, molto larghi sul tema dell'accoglienza. Ora che le risorse sono diventate più all'osso, il tema dell'accoglienza comincia a essere governato anche dai socialisti europei con un'attenzione un pochino più pelosa. Vedo il leader austriaco, il presidente, il capo del governo austriaco è un compagno socialdemocratico, compagni, verrà al nostro congresso a Salerno dal 15 al 17 aprile. È il leader che sta proponendo di chiudere le frontiere. È esattamente socialista come lo siete voi. Allora, il tema dei migranti è un tema che ha due caratteristiche. La durevolezza, nel senso che non è un fenomeno che finisce fra un anno, due anni, tre anni, durerà, e durerà perché sono paesi, quelli da cui provengono i migranti, destinati a non veder finire guerre intestine, guerre civili che stanno proliferando, che stanno proliferando. La seconda ragione è che a differenza nostra lì si fanno molti figli e noi non facciamo più figli. Fuggi dalla povertà, fuggi dalle carestie, fuggi dalle guerre, e questa è la prima delle questioni. La seconda delle questioni è che cerchi di andare in mondi dove puoi vivere meglio. E la rappresentazione dell'Europa nel mondo è una rappresentazione ancora di una serie di paesi di un continente decisamente più felice da quello da cui provengono loro. Noi bisogna darsi una lettura del fenomeno un po' diversa da quella di un certo catto comunismo un po' peloso. Vi dico la mia. Primo, bisogna distinguere tra clandestini e profughi. I profughi vanno accolti a braccia aperte, non perché ce lo chieda la Costituzione, perché altrimenti non possiamo sedere qui dentro. È un problema etico, di appartenenza morale a una storia, a una cultura. Si educano così le figlie e i figli, a sostenere in maniera solidale chi si trova nella condizione del bisogno. Se sei un clandestino, altro paio di maniche. Secondo, decidi di vivere in Italia, vivi secondo i costumi italiani. Quindi nel rispetto della Costituzione italiana, godendone anche i diritti naturalmente, ma nello stesso bilanciamento di diritti e doveri. Hai una figlia di 14 anni? Non la puoi promettere in sposa a un signore di 50, perché in Italia è vietato. In Italia c'è la parità tra uomo e donna, va rispettata. Le bambine somale o del Mali o del Senegal di 6 anni non si possono infibulare, taglio del clitoride, per consegnarle pure al marito che ha più 30 anni di te. In Italia se lo fai vai in galera, devi andare in galera. Non puoi usare il tribunale della Sharia, abbiamo anche troppi tribunali in Italia. Non ne puoi aggiungere uno. Allora, se queste sono le regole, e c'è un dare e un avere, nel senso che ci sono diritti di cui godere e responsabilità, tu se vivi in Italia, vivi il cazzo per questo. Se no, arrivederci. Vattene dove ti pare. Il tema, compagno, è un tema caldo. Ricordate cosa è successo l'ultimo dell'anno in Germania? In Germania, alla fine, anche Angela Merkel è dovuta divenire ad un'ipotesi che sta in una proposta di legge nostra, che si chiama Carta della Cittadinanza, che è esattamente questa. Vivi in Italia, noi ti mettiamo nella condizione di conoscere la lingua italiana, di conoscere la cultura italiana, tu giuri sulla Costituzione, come stanno già facendo alcuni. Il capo della comunità musulmana di Firenze è stato il primo che ha fatto giurare sulla Costituzione. È iscritto al PSI, è l'unico in Italia, vecchio palestinese, amico da una vita, Arafat, eccetera, eccetera. Lui questa strada l'ha presa immediatamente, ha detto io vivo in Italia da una vita, faccio il medico. Porto la mia comunità a giurare sulla Costituzione italiana perché ci sono diritti e doveri che condivido. Se non prendi questa strada e ti muovi in maniera opposta, ti infili in un cul-de-sac di un certo multiculturalismo che la sinistra italiana ha troppe volte premiato o tollerato, che è completamente sbagliato. Il multiculturalismo non è fai come ti pare. E io chiudo un occhio, tanto te vivi nella tua comunità, io vivo nella mia, e chi se ne frega, no. Quando vengono calpestati i diritti delle persone, tu ti devi reagire. E devi reagire perché di fronte a un cittadino concusso, tu non puoi rimanere in silenzio. Ecco, noi bisogna fare, e ho concluso, di queste due battaglie, una più cruda, immediata, che entra nelle famiglie, e l'altra più alta, ma che è sentita enormemente. Voi avete applaudito solo una volta stasera, solo su questo. Normale. Io sto girando l'Italia, quando tocco questo tasto, che sia tra compagni o tra nemici, la gente alza i piedi, si alza i piedi e applaude. Perché c'è un nervo scoperto e non è più un problema generico. Quando comincia ad avere delle classi in Italia dove c'è una maggioranza di bambini che hanno storie diverse, completamente diverse dalle tue, e vivi fianco a fianco quotidianamente, tu devi darti una regola. E la regola non è quella del multiculturalismo generico, fai come ti pare, ma è legata ai valori e ai diritti e ai doveri della Costituzione. Noi abbiamo il dovere, visto che l'abbiamo scritta, di farli rispettare. In bocca al lupo.
Vabbè, io ringrazio tutti, ringrazio tutti voi che avete partecipato, al segretario nazionale Oreste Pastorelli, Luciano Romanzi, a tutti voi, grazie per essere stati qui con noi.
Bisogna sviluppare.